Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tante cose ci sarebbero da dire a proposito di quello che sta accadendo anche in Senato a proposito del DDL caccia. C'è un comunicato firmato da, io non le ho neanche contate, sono veramente tantissime associazioni ambientaliste, di protezione animale, eccetera, eccetera, che si rivolgono al senatore De Carlo, naturalmente di Fratelli d'Italia, che insomma sta lavorando in Senato, ha sprombattuto per far passare quelle cose che non erano passate a proposito appunto della questione venatoria, tra le altre cose anche, non so, il declassamento della protezione per lo sciacallo dorato, che è una specie che sta appena adesso mettendo un po' di basi nel nostro paese, ma non sia mai che possano vivere. A questo proposito, siccome è un'altra delle questioni veramente allucinanti dal mio punto di vista, è quella della caccia sui valichi, c'è una iniziativa che considera l'armadillo sponsorizza totalmente, ed è quella per domenica 21 settembre dalle 10 alle 13 per un flash mob contro il disegno di legge in discussione al Senato. Ci si trova sul valico di Colle San Zeno in provincia di Brescia, che è un luogo simbolo appunto della difesa degli uccelli migratori. È veramente terrificante. Io ho postato, non so più se ieri o oggi, un breve filmato della LAC dove si può percepire che cosa accade in quei luoghi a proposito di utilizzo di armi da fuoco, di uccisione di animali e via di seguito. Insomma, una cosa terribile. Allora, se potete, domenica 21 dalle 10 alle 13, flash mob al valico del Colle di San Zeno in provincia di Brescia. Oh, ma adesso entriamo nel vivo della puntata di oggi, perché, care e cari, sono tornati. Sono con noi Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano, perché il nostro viaggio tra le stelle, gli animali, eccetera, cioè continua e continua anche quest'anno una volta al mese?
Assolutamente.
Purtroppo per voi sì.
No, perché io li prendo sempre così, un po' all'infrasacca, insomma, nel senso glielo faccio dire in diretta, così non si possono tirare indietro, ma in realtà sono meravigliosamente con noi. E ci raccontano anche, avete iniziata la stagione del planetario e ci avete in ballo una cosona.
Eh sì, intanto ciao a tutti e ciao a tutte.
Ciao, ciao Cecilia.
Siamo
ciao
felici di tornare da Sicilia, insomma è proprio una bella giornata oggi, bellissima.
Yeah. Beh, il planetario non si è mai fermato, perché va avanti, ha sprombattuto, ma adesso a settembre, col prossimo sabato, c'è una giornata speciale.
Sì, si chiama Start, è una giornata tutta dedicata alle contaminazioni, quindi all'astronomia che incontra le arti. Start appunto sta per questo, Start Art. E quindi in questa giornata dedicata a tutti, e appunto avremo sei appuntamenti. Partiamo la mattina con una matinée di stelle musica, quindi uno spettacolo con musica dal vivo suonata al pianoforte dal direttore del corso di pianoforte del Conservatorio di Milano.
Luca Schepati.
Luca Schepati. Sì. E poi al pomeriggio avremo Luca Perri che parlerà di cinema, Gianluca Masi che parlerà di astronomia e Van Gogh.
Massimo Polidoro
con Leonardo, la scienza e l'arte. Insomma, e chiudiamo con uno spettacolo teatrale a cui invitiamo davvero tutti, con Luca Tognazzo, veramente bellissimo, che si terrà appunto a chiusura della giornata. In più, una novità assoluta, abbiamo realizzato un'esposizione di immagini astronomiche che, come abbiamo scritto, veste il planetario di Universo, perché sono tutte posizionate sul perimetro esterno del planetario.
Oh, quindi insomma anche senza entrare, esatto, già si è, sì, travolti da,
sì,
questa,
sì, sì. Ciascuno avrà il suo QR code per poter fare una visita autonoma ed è pensata come se fossero dei quadri, e quindi ci sarà il nome dell'artista, che in questo caso sarà un telescopio terrestre o spaziale, e la tecnica utilizzata e così via.
Beh, poi ci sarà uno start point.
Ah sì, dove potrai colorare il tuo pianeta extrasolare.
Wow, caspitella, non vi fermate, non vi fermate mai. Ripetiamo però, il tutto è domenica.
Sabato
20 settembre.
20 settembre.
A partire dalle 10:30 del mattino.
Dalle 10 e mezza.
Passate una giornata con noi.
Certo, è come rinunciarci. Oh, quindi è così, questa è la prima cosa che volevamo dire.
Esatto.
Ma insomma, andiamo un attimo a fare un riassunto anche di quello che è successo. Sono successe un sacco di cose in cielo mentre eravamo un attimo distratti con le tragedie che ci travolgono.
Quelle purtroppo.
Ahimè.
Beh, a settembre abbiamo avuto l'eclissi lunare, che però, vabbè, oramai ce la siamo lasciata alle spalle. Mentre invece lunedì prossimo, così proiettandoci verso il futuro, il 22, ci sarà l'equinozio d'autunno. Quindi un momento particolare, dove tutto il nostro pianeta sarà uniformemente illuminato, quindi diciamo che l'asse di rotazione terrestre è inclinato rispetto al piano orbitale. In estate, in primavera-estate, è l'emisfero nord che si affaccia verso il sole, in autunno e inverno invece è l'emisfero sud che si affaccia verso il sole, quindi viene illuminato meglio. Lunedì 22 siamo in un punto di equilibrio, di passaggio, dove appunto a mezzogiorno i raggi del sole arriveranno perpendicolari all'equatore, dove chi abita, ammesso che ci sia qualcuno, al polo nord, inizierà a entrare nella notte polare, quindi 6 mesi di buio. Insomma, un momento di passaggio che anche nell'antichità insomma era riconosciuto come un momento catartico, quindi l'emisfero nord entra un po' nel periodo del buio, quindi l'avvicinamento verso anche il mondo dei morti, non a caso, insomma, a novembre festeggiamo anche il giorno dei morti, quindi sono anche tradizioni che ci portiamo così da tradizioni ancestrali antiche.
Insomma, possiamo dire che osservando il cielo e osservando questi fenomeni, in realtà la storia, diciamo, della civiltà, per come la conosciamo, è segnata proprio da, attraversato da dagli Egizi alla Grecia, cioè via di seguito, e non voglio parlare dell'Oriente. In Oriente che succede?
Diciamo che queste tradizioni legate a questi momenti particolari, che sono i solstizi e gli equinozi, accomunano tutto il mondo, in tutte le civiltà vengono riconosciuti questi momenti catartici e particolari che vincolavano, che regolavano anche poi le coltivazioni. Quindi sono
la vita quotidiana,
la vita quotidiana.
Certo.
E sono la cosa bella, insomma, che ogni tanto su cui ci fermiamo a pensare, che il cielo fondamentalmente è qualcosa che accomuna tutte le civiltà di tutto il mondo e di tutti i tempi, perché da quando l'essere umano è sulla Terra, fondamentalmente le stelle tra di loro non si sono mosse, quindi osserviamo di fatto le stesse costellazioni, e il cielo è un qualcosa che in un qualche modo unisce tutta l'umanità.
È un po' come il mare in fondo, no?
Cioè,
sono queste due. Vabbè, non fatemi intenerire troppo.
Il romantico è finito.
Diciamo che astronomicamente parlando, il 22 salutiamo l'estate e diamo il benvenuto all'autunno. Però nel cielo ancora possiamo apprezzare qualche costellazione in prima serata, ancora tipicamente estiva.
Mm.
E sono degli animali. E sono quelli del triangolo estivo.
Vai.
E sono l'aquila, il cigno e la lira, che tecnicamente è uno strumento, ma è un ex animale.
C'è anche l'uccello lira, no? Mi pare. No, cos'era?
Non lo so, no, più che altro che nella mitologia la lira è fatta col carapace della tartaruga, quindi un ex animale.
Sì.
Ecco, quindi queste sono in prima serata, le possiamo ancora osservare, forse qualcosa riusciamo a vedere anche da Milano. Magari.
Vede il triangolo estivo.
Si vede le
allora,
stelle
sono
principali.
Sono tre stelle, sono stelle luminose, si vedono bene d'estate, con uno slancio di fantasia viene chiamato triangolo estivo.
Ecco, quindi se vi concentrate ce la potete fare.
Esatto. Si vede anche da Milano.
Sì, si vede abbastanza, dai, non si vedono le stelle minore, però le tre stelle principali, la più brillante di ciascuna costellazione si nota.
Sono visibili.
Sono visibili. Poi se ci spostiamo un attimo troviamo un altro semi-animale, sempre estivo tipicamente, infatti diciamo che con l'avanzare dell'autunno lo saluteremo, che è il Sagittario. Possiamo considerarlo animale?
Eh beh, insomma è mezzo uomo, mezzo cavallo.
È una bella fusione delle due specie.
Beh, sono due animali fondamentalmente.
Esattamente, perché... sì, animalissimo.
Animalissimo.
Assolutamente.
E quindi ancora il Sagittario riusciamo, anche se molto basso sull'orizzonte, ad apprezzarlo, ma andando in là poi con i giorni saluteremo anche lui il...
Eh sì, perché il cielo ha le sue stagioni, cambia e bisogna guardarlo tutto l'anno il cielo. E in questo periodo estivo, c'è un protagonista in queste notti così di fine estate, inizio autunno, che è un pianeta. Quindi non è una costellazione, il pianeta Saturno. Appena il sole tramonta, lo vediamo già sorto e ci accompagna tutta la notte. E Saturno è circondato da animali fondamentalmente.
Su Saturno volevo dire una cosa.
Perché è un po' contro, mi sembrava di aver letto. Ho letto qualcosa sulla vostra pagina Officina del Planetario.
È in opposizione, diciamo. In opposizione al Sole, quindi è il periodo migliore per osservare Saturno.
Infatti invitiamo tutti a farlo, perché anche da Milano con l'inquinamento luminoso, sì, Saturno lo vedi, perché è proprio un puntino molto luminoso appena cala il Sole. Quindi è facilmente visibile.
Alcuni pianeti sono visibili ad occhio nudo, Saturno è uno di questi. Non va confuso con una stella, la differenza è che la luce del pianeta è una luce fissa, non sbarluccica. Quindi se vedi una cosa luminosa nel cielo che non tremola, stai guardando un pianeta.
Ecco.
Però prima di salutare Saturno e passare agli animali che lo circondano, volevo invitare gli ascoltatori a cercare una foto di Saturno che è stata fatta dalla sonda Cassini. Sotto gli anelli di Saturno si è voltata a guardare il nostro pianeta. Questo lo faccio per intenerire ancora Cecilia.
Sì, certo, è un cuore di buio.
E ha fatto una foto meravigliosa in cui si intravede il pianeta in ombra, gli anelli solari, gli anelli di Saturno, e in lontananza un puntino piccolo 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 sperso nello spazio, quel puntino minuscolo siamo noi. E pensare che tutto ciò accade per prendersi un pezzettino di quel puntino piccolo, piccolissimo, perso nello spazio.
Sì.
E tornando alle nostre costellazioni.
Scusate un secondo, avete detto Saturno è pieno, è circondato da animali, ma chi sono questi animali?
È pieno di animali di ogni genere. Allora, se tu guardi Saturno, appena sopra Saturno ci sono quattro stelle. Quindi un quadrato, quindi sì, un grande slancio di fantasia, quattro stelle a forma di quadrato, come viene chiamato?
Toro.
No, quadrato.
Va bene, perché ogni tanto...
È grande, quindi grande quadrato.
Certo.
Grande quadrato di... Perché in un quadrato che animale ci puoi vedere dentro?
No, però Riccardo, non mi devi fare le interrogazioni, io non ce la posso fare.
Scusa,
io ci vedo dei pugili
ovvio,
nel quadrato.
Brava.
Vedi un quadrato? È un cavallo alato, ovvio.
Certo, ma che sciocca.
Gli astronomi in passato si facevano delle mangiate pesantissime.
È il grande quadrato di Pegaso. Quindi appena sopra Saturno, quattro belle stelle distanziate in maniera regolare a formare un quadrato preciso, è un cavallo alato.
Ecco.
Cavallo alato, Pegaso, che però ha una storia cruenta alle sue spalle, perché...
Certo, perché a me, guarda, queste cose qua mi turbano sempre. Vai, Erika.
Nasce dall'uccisione di Medusa. Medusa viene uccisa dall'eroe Perseo, viene decapitata, e dal sangue che esce dal collo di Medusa sgorga fuori Pegaso, cavallo alato.
Esatto, e povera Medusa, anche lei comunque aveva
degli
animali. Ecco,
tutti i suoi serpenti, poveretta.
Poi
lei.
Vabbè, lì si apre una parentesi. Medusa viene considerato un mostro, ma in realtà è una storia triste, come spesso accade anche nella realtà. I mostri alle spalle hanno una storia di violenza, di incomprensione. Lei era una bellissima donna, era stata violentata da Poseidone, dio del mare, nel tempio di Atena.
Giusto per farsi dei dispetti, quindi, come al solito.
Esatto.
Atena quindi vede il suo tempio così in qualche modo violato. Cosa fa? Con chi si vendica? Con Poseidone.
Ma no.
Ma per carità, certo. La solidarietà femminile.
Quindi viene trasformata in mostro con questi serpenti e quest'occhio che è capace di pietrificare.
Ecco qua.
Ecco, quindi così.
E va bene, che devi fare? E allora possiamo parlare di un altro animale che si trova limitrofo a Pegaso, perché fa parte un po' della sua storia, ed è la balena. La costellazione della balena, simpatica, Cetus, balena, ecco. In realtà simpatica sì, ma fino a un certo punto, perché...
voglio dire, non mi sopporto più. Alla prima puntata non mi sopporto più. Vabbè, dicevi.
No, perché Cetus viene mandato da Poseidone per distruggere il regno di Cassiopea, perché lei era stata assolutamente... fuori luogo, dicendo che era più bella delle sue nipoti, le Nereidi. E così Poseidone si innervosisce un po', gli manda questo mostro marino, questa balena, a distruggere il suo regno. Ma ecco qui che arriva sempre il nostro Perseo col suo cavallo alato Pegaso e tac, la fa fuori, pure la balena.
Siamo al solito. A proposito, mi alzate la palla per dire che purtroppo è stata... ritrovata a Livorno la carcassa di questa balenottera di circa 17 metri proprio di fronte alla terrazza Mascagna di Livorno. Vabbè, questo a proposito cielo e terra e mare, mettiamola così, un tuffo nella realtà. E, insomma, quindi questa balena è lì, è un po' cattiva in sostanza, nella logica.
Anche lei.
Veniva chiamata il mostro marino, Cetus, la balena, però insomma lei
era una balenottera.
Lei faceva il suo lavoro di balena.
Lei va lì e poi si trova Perseo.
Che può fare?
Che può fare?
Certo.
Tra l'altro nella balena è una grande costellazione, molto grande, mi sembra sia la terza o la quarta come dimensioni. Però, quindi si addice a un mostro, un animale gigantesco, però sono tutte stelle molto deboli, quindi di fatto comunque una costellazione un po' sfuggente, difficile da individuare. Dentro però la costellazione della balena c'è una stella speciale, si chiama Mira Ceti, quindi la Mira della balena.
Sì.
Che in latino era la stella mirabile, bellissima, splendente, perché aveva una sua caratteristica, una curiosità. È una stella variabile, ci sono delle stelle nel cielo che non sono sempre fisse, ma hanno una luminosità che può variare nel tempo, e già nel 500 si erano accorti di questa variabilità di Mira, e quindi per questo veniva definita la mirabile, e quindi questa osservazione mette un po' in crisi l'invariabilità, l'immutabilità del cielo. Quindi è stato un primo tassello per far crollare quella visione antica, tolemaica, aristotelica del cielo immutabile. Quindi diciamo che la balena ha contribuito ad avanzare con la comprensione del cielo.
Come sempre, i grandi mammiferi marini hanno una carta in più, come si dice.
Ma ci sono anche i pesciolini?
Stefania!
sono quelli grandi adesso,
certo.
I piccolini?
Ma
e allora passiamo dalla quarta costellazione più grande, Cetus, a quella invece la seconda più piccola dopo la Croce del Sud, che è un pesciolino, il pesce australe, piccinino, trottolino, che faceva già parte delle 48 costellazioni di Tolomeo. È piccolo, ma si fa, diciamo, trovare abbastanza facilmente, perché ha una stella molto visibile che si chiama Fomalhaut. Questa stella è considerata tra le quattro stelle regali, ossia quelle quattro stelle che venivano utilizzate in passato dagli antichi persiani per suddividere in quattro quadranti il cielo. Ed erano
le quattro stagioni.
Esatto, quattro stagioni, ed erano appunto Fomalhaut, Aldebaran, Regolo e Antares. Ecco, quindi il suo pesciolino, cioè c'è la balenona,
ma c'è anche il pesciolino.
Piccolino, ma molto visibile.
Sì, perché lì sotto, vicino alla balena, c'è tutta una serie di cose marine. Abbiamo la balena, c'è il pesce australe, però lì sopra, sulla destra, c'è anche la costellazione dei pesci. Poi c'è l'acquario dall'altra parte, quindi tutta una zona,
insomma, con, dove l'acqua c'entra.
Dove c'entra l'acqua. Abbiamo scelto anche perché, essendo gli ultimi giorni che ci restano estivi, no? Volevamo ancora ricordare quella meraviglia del mare.
Certo.
E delle vacanze.
Naturalmente. Del resto io sono entrata in depressione in modo quasi automatico, perché l'idea che il 22 finisce l'estate è per me, insomma, una sorta di pugnalata che non mi sarei mai aspettata.
Tra l'altro, i tuoi ascoltatori non ti vedono, ma dovete sapere che Cecilia ha una bronzatura pazzesca.
Vabbè, che dobbiamo fare?
Beata lei.
Sentite, ecco, quindi insomma, pesci, acquari, di tutto ci sta, ci sta.
Poi la cosa tenera, però, appunto, sulle dimensioni, perché gli antichi, secondo me, si ponevano anche questi problemi di equilibrare le cose in un qualche modo, non lo so. Questa è la mia visione.
Sì, sì, ti piace pensarli.
Pensarli così, così. C'è un grande cavallo, abbiamo detto Pegaso, il grande quadrato. E a fianco cosa pensano di metterci? Un'altra costellazioncina piccinina che viene chiamata il cavallino. Il cavallone e il cavallino. Piccola, piccola costellazione sulla destra di Pegaso. Quindi se teniamo Saturno come
riferimento,
centro, è facile da trovare. Abbiamo detto sopra c'è il quadrato di Pegaso. Sotto abbiamo detto che c'è la balena con a fianco il pesce australe con Fomalhaut.
Ah, tra l'altro, scusatemi, correggo, la più piccola è il cavallino, che è più piccola della Croce del Sud e non il pesce australe.
Il pesce australe è una...
non è grande, però insomma non è la più piccola.
Da lì. E, ecco, se invece ci spostiamo di nuovo sopra, a fianco a Pegaso c'è questa piccola piccola costellazione, il cavallino, che è un regalo, è il regalo che fece Mercurio, il messaggero degli dei, a uno dei due gemelli, a Castore, come era abile domatore di cavalli, quindi gli regala questo cavallino, e quindi il ricordo di questo regalo viene posizionata nel cielo.
Cioè, zaccate, hai capito?
Dai,
cioè,
quando... vedi come siamo tornati poetici.
Santo cielo. Va bene, abbiamo ancora 5 minuti, quindi ve lo dico così,
ci
regoliamo.
Un altro,
sì.
Erroneamente pesce, ma in realtà non è un pesce.
Sono scabrose queste questioni, lo so.
È un mammifero, mammifero che vive in acqua.
Una foca?
No.
Però sta povera donna.
Delfino. Ragazzi, voi capite che stress che è per me questa rubrica, mamma mia. Faccio sempre delle figure pessime proprio. Perché poi Stefano cerca di aiutarmi con dei gesti che insomma, potete immaginare.
Sono incomprensibili i gesti, se non li devi guardare.
Infatti, stavolta ti starò attenta. Vabbè. Quindi il delfino?
Il delfino, sì.
Quindi
il delfino, questo è facile da... Allora, se lo guardate nel cielo, il delfino... lo ricorda, è una delle poche costellazioni che può far venire in mente o un delfino o un girino.
È piccolino, uno si pensa a una bella costellazione grande, invece siamo sempre dimensioni come il cavallino, insomma come la Croce del Sud, sono piccole costellazioni. E è una bella costellazione perché secondo me rappresenta l'italianità, cioè quando uno pensa all'italiano pensa al delfino, o no Stefi?
Ma, senza dubbio.
Senza dubbio. In particolare, però, non proprio il delfino nel suo interezza,
no,
ma due stelle.
Due stelle.
Due stelline che sono sulla testa del cavallo, si chiamano Swalocin e Rotanev.
Questo è proprio italiano, cioè è proprio italiano, italiano, all'italianità.
Sì. Io li sto guardando e non riesco a capire.
Swalocin
niente.
E Rotanev sono due nomi che non dicono niente.
Sì.
Ma bisogna tornare indietro all'inizio dell'Ottocento, all'osservatorio di Palermo, dove c'era Niccolò Cacciatore e Giuseppe Piazzi, due astronomi. Niccolò Cacciatore in particolare aiuta Piazzi a compilare un catalogo di stelle. Arrivano al delfino, c'è
Bravo.
Da dare il nome a queste due stelline.
Ci non pensa si sa. Un po'.
Insomma, Niccolò Cacciatore propone Swalocin e Rotanev. Va bene.
Tutti entusiasti.
Nomi curiosi.
Però, perché accettati. No?
Successivamente, diciamo decenni dopo questo evento, un monaco tedesco.
Sì, i tedeschi sono precisi.
Sì.
Si accorge dell'inganno. Se tu leggi al contrario Swalocin e Rotanev, viene fuori Nicolaus Venator. che
è il nome del
pianeta, Niccolò Cacciatore. Quindi Niccolò Cacciatore è stato l'unico essere vivente ad aver assegnato, se non una stella, ma due, nome e cognome. Cioè ha fregato tutto il mondo. Dimmi se non è essere italiani.
Effettivamente devo dire che così me l'avete raccontata proprio proprio bene. Quindi abbiamo il delfino italianissimo, con queste, cioè adesso me lo scrivo al contrario, vediamo cosa è satanata, no? L'esorcista poi mi chiamate, e quindi...
Ma io adesso darei un suggerimento di osservativo.
Sì.
Ci spostiamo un po' dagli animali, anche se volendo c'è un animale anche lì.
Vabbè. Ma sono dovunque.
Sono dovunque,
no, noi,
sì,
insomma,
sì,
siamo
sì,
elastici.
Se c'è qualcuno che diciamo è un po' mattiniero, perché sì, ecco, questa cosa succede, era perfetta il 16, però oggi è il 18, ancora è comunque ben visibile. C'è una congiunzione tra la Luna e Giove, un bel bacio tra questi due oggetti celesti. Il problema cos'è? Che la Luna mi sorge verso le 2:15 del mattino. Però
ci
perché
siamo,
ci
si può fare.
Si può fare.
Certo.
Magari uno si alza un attimo, beve un bicchiere d'acqua, intanto butta giù l'occhio. E si vedrà questa la nostra Luna in fase e Giove in congiunzione. Bellissimo, meraviglioso. Anche sulla Luna c'è un animale, forse l'abbiamo già detto, ma per i cinesi e anche i giapponesi, perché hanno un mito simile, le chiazze della Luna che vediamo quando soprattutto è piena ricordano un coniglio che si è sacrificato per la principessa della Luna. Vabbè, è una storia triste.
È una storia triste, e noi non possiamo chiudere questa prima puntata della nuova stagione di Considera l'Armadillo, e con questa rubrica meravigliosa con Stefania Ferroni, Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario, con una storia triste, perché del corso della nostra narrazione di storie tristi ne vengono fuori Achille e ammazzi. Peraltro Anna dice: per favore parlatemi di Giove. Ecco, Giove lo abbiamo citato adesso in finale, ma
Ne parleremo.
Mese prossimo sarà visibile a un orario più decente, quindi sicuramente rientrerà nei discorsi, nel racconto del prossimo appuntamento.
Quindi Anna, tieniti fissa su Considera l'Armadillo. Ricordiamo ancora sabato mattina
20. A partire dalle 10:30 il 20 settembre, tutta la giornata con noi, abbiamo un sacco di appuntamenti fino a sera.
Ecco, quindi mi raccomando, e
cieli sereni a tutti.
Non ce n'è uno sano, va bene, nel senso Initis Galileo, no, c'è l'intervento di Gius che dice: Initis Galileo Paolini, che è uno spettacolo di Marco Paolini, sì, disse che tra macchie e altro lassù non ce n'è uno sano, era per chiudere la nostra rubrica così, e grazie a Gius, un ottimo riassunto, grazie mille. Allora al mese prossimo. Grazie,
ciao,
grazie, grazie, e noi ci sentiamo invece domani per l'ultima puntata della settimana. Ciao ciao.